Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Sono Stefano Sacchi e introduco la Theseus Lecture del professor Philippe Rehm. Questo è segnato sul programma come un dialogo, a dire il vero è una lezione che ho chiamato Theseus Lecture, dove Theseus sta per tecnologia, società, umanità e questo nuovo centro interdipartimentale del Politecnico di Torino, che è appena nato e che inizierà le sue attività a partire da gennaio, e ha una finalità nobile, che è quella dell'integrazione tra le scienze applicate, in particolare la tecnologia, le scienze umane e le scienze sociali. E la base di partenza è un centro di ricerca interdipartimentale che coinvolge quindi tutti i dipartimenti del Politecnico di Torino, sia ingegneria sia d'architettura. La base di partenza condivisa è che la tecnologia non è neutrale, non è neutrale né quello che i politologi chiamano gli input, i throughput e gli output, cioè non è neutrale relativamente alle sue basi sociali, economiche, culturali, legali, non è neutrale relativamente ai processi decisionali sui quali impatta e che la vedono coinvolta, non è neutrale relativamente ai suoi esiti, gli esiti della tecnologia, gli esiti sociali, economici, in termini di diritti individuali, sono importanti e dobbiamo studiarli. Spesso queste cose vengono studiate o dagli scienziati, dagli umanisti o dagli scienziati sociali come i politologi o gli economisti o i sociologi, oppure affrontati dal punto di vista tecnico dagli ingegneri, dai tecnologi. L'idea di Theseus e del Politecnico di Torino è quella di integrare questi punti di vista attraverso queste prospettive, attraverso alcune attività. In primo luogo un'attività rivolta all'interno primariamente, ma non solo, con una finalità culturale, cioè quella di promuovere questa integrazione e mostrare l'attrazione, la potenza che il lavorare assieme tecnologi, scienziati sociali e scienziati dell'uomo può avere. E questo avverrà attraverso seminari, workshop, summer school, seminari che vedranno avvio da gennaio alcuni dei temi sono il tema della diplomazia scientifica e come la diplomazia scientifica possa risolvere dei problemi anche relativi ai conflitti tra le nazioni, con un fuoco su quello che sta accadendo attualmente in Ucraina, oppure anche l'utilizzo, cosa che risuona con la lecture di oggi, l'utilizzo dell'artificial intelligence e big data nella presa delle decisioni, ad esempio nella presa delle decisioni relativamente a dare sussidi di disoccupazione o reddito di cittadinanza, eccetera, eccetera. E altri esempi sono il dialogo tra tecnologi, filosofi, scienziati sociali relativamente a tecniche di procreazione assistita, anche per risolvere problemi di natalità. E allora quali sono queste tecniche, quali limiti hanno, quali limiti incontrano dal punto di vista dell'accettabilità, eccetera, eccetera, tema probabilmente caldo nei prossimi mesi in Italia. Una seconda dimensione è quella della formazione. Qui abbiamo, lo sapete, molti di voi che studiano in questo Ateneo, al secondo anno di ingegneria, in tutti i corsi di ingegneria del BA, della triennale, dovete prendere i corsi Grandi Sfide, che sono coinsegnati da un tecnologo, una tecnologa e uno scienziato, scienziata sociale o dell'uomo. Però, e quindi l'idea è quella di contaminare l'ingegneria con le scienze umane e sociali, ma anche, e questa è una missione del Politecnico di Torino per gli anni a venire, contaminare in realtà chi prende le decisioni con degli elementi, come dire, di conoscenza delle tecnologie per poter prendere delle decisioni migliori. La prima cosa che abbiamo fatto è un Master in Technology and Public Policy che partirà tra poco con l'ILO, con l'ITC ILO qui a Torino. Abbiamo degli accordi come Politecnico con varie scuole di politica, dei vari partiti politici, per insegnare a tutti i partiti politici, come dire, alcuni elementi di tecnologia che sono rilevanti nella presa delle decisioni, e lavoreremo anche con la pubblica amministrazione per formare i funzionari della pubblica amministrazione relativamente alle decisioni che coinvolgono la tecnologia. L'ultima dimensione di questa, diciamo, nuova avventura e nuova ridefinizione di sé del Politecnico di Torino riguarda il supporto al decision making e al policy making in particolare, che poggia sull'analisi degli impatti della tecnologia, quindi su un'analisi diciamo accademica e scientifica, e che però la renda accessibile ai policy makers attraverso policy brief, attraverso dei briefings di chi effettivamente prende le decisioni. Allora, la lecture di oggi è così importante proprio perché attraversa trasversalmente tutti questi aspetti. Tratta di un aspetto fondamentale, quale, come dire, l'evoluzione del welfare state, che noi tutti diamo per scontato, no? Le nostre pensioni, se ci va molto male i sussidi di disoccupazione, ma se ci va bene le pensioni, la sanità, l'accesso ai servizi sanitari, tutte cose che diamo per scontate e che però, come vedremo, scontate non sono nella loro evoluzione storica e non sono forse neanche per il futuro, che si basano su una condivisione, su una nozione di solidarietà sociale, che però, come dire, ha certi prerequisiti. Come diceva un tale, il welfare state non è semplicemente politiche sociali, è un'esplicita ridefinizione di tutto ciò che lo Stato è, di tutto ciò che lo Stato fa e di tutto ciò che lo Stato si ritiene che debba fare. La lezione del professor Rehm, al quale do la parola tra pochi istanti, va a vedere come tutto questo potrebbe cambiare con l'acquisizione di nuove informazioni, con la disponibilità di informazioni, da cui il titolo della lecture e anche il titolo di questo libro che vi consiglio davvero di leggere, per Cambridge University Press, che il professor Rehm ha scritto con Torben Iversen di Harvard, Big Data and the Welfare State, cioè come la rivoluzione che coinvolge l'acquisizione di informazioni mette a rischio, minaccia la solidarietà sociale. Ma ho preso fin troppo tempo, voglio introdurvi il professor Rehm, che ha preso il dottorato a Duke, è docente di scienza politica, adesso a Johns Hopkins a Baltimora, in trasferimento, diciamo, da Ohio State University a Johns Hopkins a Baltimora. È stato tra le altre cose postdoc a Oxford, al Nuffield College. La sua ricerca è all'intersezione tra la politica, l'economy e gli studi del comportamento politico, con un particolare riferimento alle politiche sociali, e quindi in particolare lo studio delle cause, delle conseguenze, delle dinamiche dei redditi, la perdita di reddito, la sua volatilità, l'esposizione a rischi di perdita di reddito, sia a livello individuale micro, sia a livello di sistema politico macro. A livello micro, quindi, il professor Rehm ha studiato come le dinamiche dei redditi influenzano le preferenze dei cittadini per la redistribuzione, le politiche sociali e i partiti politici, comportamento politico. A livello macro, l'impatto delle dinamiche dei redditi e delle dinamiche del mercato del lavoro sulla polarizzazione, un concetto che tornerà, credo, nella sua lecture, sulle maggioranze elettorali e sulle coalizioni di sostegno alle politiche sociali, perché noi diamo per scontato di avere delle politiche sociali, ma queste sono mantenute o sono modificate da coalizioni di sostegno. Allora, su Questi temi ha scritto innumerevoli articoli, quindi non posso citarli tutti perché esaurirei l'ora a nostra disposizione. Li ha scritti da solo o con altri grandi della scienza politica contemporanea come Torben Iversen, Jacob Hacker o Herbert Kitchelt, e ha scritto in particolare due volumi: Risk Inequality and the Welfare State, che è un jazz standard, diciamo, per chi si occupa di questi temi, e Big Data and the Welfare State. E su Big Data and the Welfare State siamo tutti ansiosi di dare il benvenuto al professor Rehm per la Teseus Lecture a Biennale Tecnologia 2022. Molte grazie.
Hello.
Buon pomeriggio a tutti. La ringrazio di questa presentazione molto generosa. Ho capito un pochino, ho vissuto un anno a Firenze, per cui devo dire che è stato un anno magnifico, per cui un benvenuto a tutti, grazie per questo invito, sono davvero felice di essere qui e ho il piacere di presentarvi questo libro, Big Data and the Welfare State, è un lavoro che ho fatto con Torben Iversen, che purtroppo non ha potuto essere con me oggi, sono rimasto deluso anch'io, però perlomeno a questo punto mi può prendere in giro, perché l'ultima volta che mi ha visto vestito così formalmente mi ha chiesto se stavo per sposarmi, anche se Torino sembra sia un posto qui fare la propria luna di miele, non è per quello che sono qua. Io sono qua per parlarvi di questo libro e voglio dirvi quello che cerchiamo di fare con questo libro. L'ambizione del libro è capire come l'informazione può dare forma alle politiche di welfare state e le diseguaglianze. Vogliamo raccontare un qualcosa in modo dinamico, perché le cose cambiano dal sottotitolo. Vedete come la rivoluzione dell'informazione minaccia la solidarietà sociale, è un libro che non dà delle conclusioni molto ottimiste. Per cui l'idea principale, diciamo, che vogliamo presentare è che noi come società siamo passati da un mondo in cui c'era poca informazione, era asimmetrica, era il mondo di 100-150 anni fa circa, e questo portava a parecchie conseguenze. Le persone, per esempio, avevano scarse conoscenze dei propri rischi, avevano delle preferenze comuni, come risultato di questo non c'erano mercati. Questo era il mondo del passato, questo è cambiato, il velo dell'ignoranza è stato sollevato dall'informazione. Siamo già in un mondo dove c'è molta più informazione, l'informazione è più condivisibile e questo ha certe conseguenze, c'è molta più conoscenza relativa al rischio e le preferenze polarizzate sempre di più ci fanno capire quelli che sono i rischi dei mercati. Andrò a spiegare queste cose una a una, però è per quello che diciamo che lo stato del welfare è sempre più contestato. Ho diviso la mia presentazione in quattro argomenti, parlerò soprattutto del primo, ma anche degli altri tre. Dunque, il primo argomento è questo: l'informazione è critica per i mercati delle assicurazioni, e questo non è nulla di nuovo, è abbastanza ovvio, me l'avevano già insegnato questo a Tübingen quando ho studiato la microeconomia e ci sono stati dei premi Nobel proprio per questo argomento, è un argomento di ricerca affascinante, ma non c'è nulla di originale. Qui abbiamo cercato di applicare la stessa logica al welfare state, e il welfare state è stato capito da molti come un sistema di gestione del rischio che ha molte similarità con l'assicurazione, per cui chiamiamo welfare state anche assicurazione sociale, per cui se i mercati vengono influenzati dalle dinamiche dell'informazione, allora anche lo stato sociale verrà influenzato dalle informazioni, e cerchiamo di capire dunque che cosa sta succedendo e come l'informazione è cambiata. Ci sono due aspetti dell'informazione che sono pertinenti: prima di tutto il livello di informazione, il secondo è la condivisibilità. Per quanto riguarda il livello di informazione, è possibile distinguere tra un mondo di bassa informazione, dove le persone non conoscono il loro livello nella distribuzione del rischio di essere disoccupati o ammalati o morire giovani, se la moglie morirà prima di loro, eccetera. Per cui questo è un mondo con poca informazione ed è praticamente un mondo di incertezza. Se viviamo in un mondo di incertezza, si può pensare di essere una persona media, no, se non si sa qual è il proprio rischio di disoccupazione, in media uno tira a indovinare e dire il mio rischio è medio. Per cui tutti in questo tipo di società, tutti vogliono più o meno le stesse cose dalla protezione sociale, perché hanno tutti lo stesso profilo di rischio, perlomeno percepito, cioè il fatto di essere in una posizione intermedia. E questo è un qualcosa che va benissimo per concordare certe cose, avere le preferenze comuni, avere lo stesso tipo di sistema di protezione sociale. Se si hanno altre informazioni, al mondo dell'incertezza scompare, si solleva quel velo dell'ignoranza e si passa da un mondo in cui le persone sono incerte circa la loro posizione a un mondo in cui sanno abbastanza bene dove si trovano lungo la distribuzione del rischio, sanno se sono di alto o basso rischio in termini di disoccupazione, di patologie, e anzi con i test di DNA possiamo prevedere certe patologie molto gravi con una certa certezza. Dammi una goccia del tuo sangue e ti dirò se andrai incontro a certe patologie. Per cui stiamo andando verso questo mondo di maggiori informazioni, e dunque le persone conoscono meglio il loro ruolo nella distribuzione del rischio, in questo modo possono meglio allineare i loro interessi, il loro profilo di rischio in base alle loro preferenze. Per cui il livello di informazione fa sì che le persone sono più consapevoli del profilo di rischio, e dunque ci sono delle decisioni più differenziate da fare dal punto di vista del welfare state. Vi dicevo che appunto nell'assicurazione, se non si possono condividere le informazioni e sono asimmetriche, è molto difficile creare un sistema assicurativo. Per cui vi do esempi tra un attimo. I problemi riguardano l'informazione asimmetrica. Il caso tipico è una persona che vuole una polizza sulla macchina, per esempio, e la persona sa se è una persona che guida bene o male, ma l'assicuratore non lo sa, non riesce ad osservare se siete un bravo guidatore o meno. Questo crea problemi per il mercato degli assicuratori. I problemi sono tali che normalmente non è possibile avere un mercato di assicurazione auto con informazioni asimmetriche. Se però possiamo condividere delle informazioni, ambedue le parti hanno lo stesso tipo di informazione, allora possiamo creare dei mercati, per cui se si possono condividere informazioni di rischio con gli assicuratori, allora non c'è più l'asimmetria delle informazioni, e questo fa sì che gli assicuratori possano creare delle classificazioni di rischio più dettagliate ed avere una maggiore discriminazione in termini di rischio. Per cui i mercati possono esistere se le informazioni diventano più condivisibili. So che tutto questo è un po' astratto, per cui voglio darvi un esempio che forse molti di voi capiranno, e cioè il mercato delle assicurazioni automobilistiche. Questo non fa parte del welfare state, però le dinamiche che vediamo per le polizze assicurative delle auto sono molto simili a quelle dell'assicurazione sanitaria, quella sulla vita, eccetera. Per cui cos'è il problema in questo mercato dell'assicurazione automotive? Questo è un tipo di assicurazione che esiste ormai da circa 120 anni. Le assicurazioni non possono osservare il vostro stile di guida, però vorrebbero far pagare di più i guidatori scadenti. Tutti i premi dovrebbero essere basati più o meno sul proprio comportamento di guida, ma le assicurazioni non possono osservare il comportamento di guida, per cui possono dare due contratti volendo, uno per guidatori bravi ed è più economico, e uno invece per guidatori meno bravi e costa di più. Tutti diranno: noi siamo bravissimi, guidiamo benissimo, per cui vogliamo il premio più basso. L'alternativa per l'assicurazione è di offrire un premio che va bene per ambedue, una media per i due tipi di guidatori, per cui sono solo i cattivi guidatori che accettano di pagare questa polizza e questo porta in bancarotta l'assicuratore. Nel cui c'è questa selezione che non permette l'esistenza di un mercato privato. Ora, come sapete, ci sono dei mercati dell'assicurazione auto e loro cosa fanno? Non possono osservarvi mentre guidate, però possono osservare il tipo di auto, l'età, il sesso del guidatore, la storia di guida, dove si vive. Tutte queste informazioni vengono usate con anche dati storici e si viene raggruppati con persone che hanno caratteristiche simili e a tutte le persone in questo gruppo viene addebitato un certo premio. Per cui è una delle due equazioni che vedrete. Vedete premium e P barra, cioè una media per un gruppo, e J significa un gruppo, PJ. Ora, quello che è cambiato recentemente, circa una decina d'anni fa, è che le società assicurative hanno capito come osservare il comportamento effettivo di guida. Hanno questo piccolo dispositivo e ve lo mettono in macchina. Possono fare la stessa cosa con un cellulare, ma questo è più pratico, per cui possono metterlo in una macchina. Ogni macchina ha un slot sotto al volante e questo dispositivo misura parecchie cose. Alcune di queste hanno uno scopo attuariale, può misurare quando si guida, che velocità rispetto ai limiti di guida, come si guida in curva, insomma si frena, quante volte si frena in emergenza, se si guida di notte, di giorno. Tutte queste cose possono essere misurate e possono essere trasmesse istantaneamente alle società assicuratrici. Questo permette alle società assicuratrici di calcolare, elaborare i numeri e darvi un premio che attuarialmente è proporzionalmente relativo alla vostra probabilità di avere un incidente, cosa che interessa l'assicuratore, per cui il vostro premio a questo punto diventa un premio molto personalizzato. Andiamo a vedere in confronto, queste tariffe esistono anche in Italia, esistono in molti paesi, si chiamano pay as you drive, sono contratti pay as you drive, sono premi basati direttamente sul vostro comportamento di guida, chiamiamolo PI. Vedete, questa PI non ha una barra, per cui non è una media, è personalizzato, è una I individuale, non è J per il gruppo. Se si è un bravo guidatore, allora si possono raffrontare PI e PJ barra. Il PI per un buon guidatore è più basso, per cui non si andrà a sovvenzionare i guidatori scadenti del vostro gruppo, per cui i guidatori bravi sceglieranno l'assicurazione pay as you drive, dunque i bravi si allontanano da questo tipo di premio e questo fa sì che gli altri premi destinati ai guidatori meno bravi finiscono col pagare di più, e questo è una spirale di morte assicurativa tradizionale che termina solo quando tutti sono stati tirati dal mercato tradizionale al nuovo mercato pay as you drive. Ora, non penso che questo sia una cosa negativa, non mi preoccupa se si guida come un maniaco, probabilmente è giusto che uno debba pagare di più la propria assicurazione, anzi potrebbe essere una cosa positiva perché uno potrebbe internalizzare il costo della guida scadente portandovi a guidare meglio e tutti starebbero meglio, questo va benissimo, però quello che mi preoccupa è la situazione dove non si ha veramente il controllo sul PI, sul proprio comportamento di rischio, il proprio profilo di rischio, non ci si può controllare se si avrà una certa patologia o meno. Per cui il problema è che esattamente la dinamica che vediamo nel mercato assicurativo esistono altrove, continueranno anche nel mercato dell'assicurazione personale. Parlo di assicurazione sulla vita, assicurazione sanitaria, ma lo vediamo questo anche in modo molto simile nei mercati del credito, eccetera. Per cui i miei esempi saranno soprattutto basati sul mercato delle assicurazioni sulla vita e la sanitaria, sono quelle più simili a quelle automotive, per cui abbiamo maggiori dati. Questa diapositiva l'ho presa perché non ho potuto resistere a mettere questa vignetta. un bravo dottore una volta ha scritto, e poi soprattutto sotto vediamo che è assolutamente incomprensibile. Una volta i medici scrivevano delle cose incomprensibili, le mettevano nel loro archivio, le informazioni mediche venivano chiuse in un archivio ed erano inaccessibili ai più. Era solo il medico che riusciva a decifrare quanto aveva scritto. Negli Stati Uniti dal 2014, credo, più o meno ci sono delle leggi che costringono i medici e gli ospedali a mettere tutto per iscritto, battuto a macchina, diciamo. Non so cosa sia la situazione qua in Italia, ma negli Stati Uniti c'è sempre un computer al loro fianco in modo che possano scrivere a macchina, diciamo. Il mio medico personale è andato in pensione perché non ne poteva più di dover scrivere tutto a macchina. Comunque adesso spesso dettano anche, tutto questo viene poi trascritto. Comunque tutto questo viene archiviato in un cloud ed è la cartella elettronica, e negli Stati Uniti almeno tutte le cartelle devono essere elettroniche. Ci sono centinaia di aziende che hanno pensato, ma queste sono informazioni molto interessanti, e sono riusciti a rendere queste informazioni liquide spostandole di qua e di là, per cui improvvisamente tutte queste informazioni che normalmente erano solo nell'archivio del vostro medico adesso sono disponibili. Queste informazioni ai medici teoricamente possono migliorare la vostra assistenza sanitaria, ma anche le società assicurative che adesso usano queste informazioni in moltissime applicazioni per le assicurazioni sulla vita. Questo è un qualcosa che viene usato anche per sottoscrivere nuove polizze, possono guardare quelli che sono i medicinali che vengono prescritti, le radiografie che avete fatto, è tutto a loro disposizione, per cui queste sono migliori informazioni nel settore vita. Inoltre queste aziende ottengono dati da diverse fonti, per cui possono andare a guardare anche la propria fedina penale, possono ottenere informazioni da tantissime fonti. Ci sono anche i social media che vengono contemplate per decidere, per esempio, se dare un'assicurazione o meno. Se uno dice io non fumo, vanno su Facebook per vedere se ci sono delle foto in cui uno fuma. Comunque queste sono informazioni che viene usate per la discriminazione del rischio. Ci sono altre informazioni più condivisibili, per esempio i dispositivi indossabili, Fitbit, Apple Watch, passi effettuati, calorie bruciate, quando si dorme, quanto si dorme. E ci sono dei prodotti assicurativi in cui il premio dipende dal numero di passi che uno prende al giorno. 10.000 passi al giorno, allora c'è un certo tipo di assicurazione che riduce il premio di un dollaro, per esempio. E poi c'è ovviamente anche tutto quello che riguarda scoprire come il proprio DNA può influenzare il proprio futuro sanitario. Ci sono certe patologie che possono svilupparsi e queste possono essere individuate dal proprio DNA, e ovviamente le società assicurative non vogliono assicurare certi tipi di rischi rilevabili dal DNA. Queste sono informazioni ormai facilmente rilevabili da una società assicurativa, basta dargli un campione di sangue o di saliva, e spesso la società assicurativa sa più del vostro stato di salute di quanto non sappiate voi. E questo è un annuncio che ho visto in un giornale, il Guardian, e dice: hai più di 40 anni e puoi ancora correre un miglio in 9 minuti? Io non ho nessuna idea, non so cosa significa. Sono 1,6 chilometri in 9 minuti, non so se voi corriate a questa velocità. Comunque questo significa correre veramente velocemente, per cui le società assicurative perché vogliono assicurare persone che hanno più di 40 anni e che possono correre ancora bene? Beh, il contratto assicurativo è molto semplice, dice: tu pagami per 20 anni un certo premio, io che ti assicuro la vita, e se muori durante quei 20 anni io pago una certa cifra ai tuoi figli. Se però non muori, allora mi tengo io i soldi. Non è proprio semplice così. Comunque la società assicurativa vuole avervi a libro pago se non morite, per cui vogliono veramente valutare il vostro rischio di mortalità, ed è per quello che è molto difficile per una persona che ha 90 anni avere un'assicurazione sulla vita, perché la società assicuratrice sa che è molto alta la probabilità che non vivrete altri 20 anni. Quando invece avete 20 anni sapete che la vostra probabilità di morire nei seguenti 20 anni è molto bassa, però stanno diventando sempre più bravi a prevedere i rischi di mortalità e utilizzano appunto questi sistemi di misurazione e di tracciamento che ho citato, per cui vedono, hanno calcolato che se si ha più di 40 anni e si riesce a correre velocemente, allora non si ha una elevata probabilità di morire entro 20 anni. E se fate un po' di navigazione in internet, ricercate cose di questo genere, perché in effetti vedo che se uno è un vegetariano, se uno nuota regolarmente o va molto in bicicletta, allora si è attraenti per le società assicurative. E dunque, se si ha uno stile di vita sano, vi vogliono come clienti perché pensano che siate un buon rischio di mortalità. E nel libro parliamo di vendere assicurazioni a persone che sono, diciamo, delle ciliegine sulla torta. E in questo non è che si nascondano dietro un dito. Questa è un'azienda, è una consociata di Google o di Alphabet, credo si chiama Granular Insurance, bellissimo nome, assicurazione a grana fine, e nel loro sito dicono questo: noi siamo molto bravi a discriminare il rischio, prendiamo le persone del vostro gruppo di rischio, li suddividiamo in 22 coorti e dunque sappiamo chi costerà molto e chi invece costerà poco per la società assicuratrice, e vogliamo spostare il rischio del datore di lavoro al vettore. Questa è un'azienda che aiuta le aziende assicuratrici a far soldi, e tutto questo lo trovate sul loro sito web, non c'è nulla di nascosto, e queste sono le dinamiche che noi cerchiamo di descrivere. Allora, maggiori e migliori informazioni, maggiore condivisibilità, questo migliore il problema dell'informazione asimmetrica, consente di discriminare il rischio e abilita la presenza dei mercati, e al contrario, in un mondo incerto le preferenze tendevano 100-150 anni fa, tendevano a convergere verso un sistema pubblico, perché tutta questa discriminazione non era possibile, anzi le società assicuratrici non neanche esistevano. Il secondo argomento, e spero che questo tutto sia chiaro, questo punto, questo polarizzerà l'opinione pubblica nei confronti della welfare state. Alcune persone vorranno più o meno welfare che in passato, man mano che le persone conoscono meglio la loro posizione nella distribuzione del rischio, e quando il rischio diventa più prevedibile, quando i mercati diventano più efficienti, diminuisce il sostegno alla condivisione del rischio tra le fasce più alte, più alto reddito. Se si può avere un'assicurazione privata, non si vuole essere inseriti nella PJ barra assicurazione pubblica, vogliono un premio personalizzato che gli costa di meno, e dunque questo aumenta la polarizzazione a livello della popolazione. E questo dunque è una triplice sfida allo Stato sociale, al welfare state. L'informazione aumenta direttamente la polarizzazione delle preferenze politiche, che le persone diventano più consapevoli di quello che è il loro profilo di rischio. Poi l'informazione rende i mercati privati più funzionali, e poi le opzioni private polarizzano ulteriormente le preferenze sulle disposizioni, le misure pubbliche, per esempio anche l'istruzione. Se non si può pagare una scuola privata, si cercherà di investire perché il sistema pubblico sia migliore, però se si ha l'opzione di mandare figlio in una scuola privata, improvvisamente non ci si interessa più al sistema pubblico, si prenderanno i propri soldi per sostenere la scuola dove mandate i vostri figli. Per cui qua, se c'è un'opzione privata che cambia davvero le proprie preferenze verso l'opzione pubblica, c'è questo rischio, e secondo me purtroppo questo è il futuro verso cui stiamo andando. Per cui, mettendo insieme questi due argomenti, abbiamo il livello dell'informazione che può essere elevato o basso, abbiamo la condivisibilità dell'informazione che può anche qua essere bassa o elevata, e poi siamo partiti da questo con questo equilibrio dello Stato solidaristico, la condivisibilità era bassa, per cui non c'erano mercati privati. Ma se in questo mondo aumenta l'informazione, allora passiamo dal sistema solidaristico del welfare state a un stato sociale più contestato, perché tutti sanno già ex ante se sono vincitori o perdenti. Se poi aumentiamo la condivisibilità delle informazioni, finiamo in questa casella che è quella dell'assicurazione privata segmentata. Finiamo in un mondo dove i mercati privati sono possibili, dove le persone vogliono l'assicurazione privata, al minimo vogliono che l'opzione pubblica sia segmentata, vogliono delle classi di rischio nell'ambito del sistema pubblico, ed è qui che stiamo andando. Il terzo argomento è soprattutto una questione di portata. Ci dice che questa dinamica di informazione che abbiamo appena descritto si applica a molti domini delle assicurazioni, ma non tutte. La ragione per cui non è applicabile a tutti, che ci sono certi tipi di problemi che il Stato welfare risolve, che hanno poco a che fare con l'informazione o che non cambiano se si aggiungono informazioni. Per spiegare questo in breve, ci sono certe cose che i mercati non possono fare. Mi viene in mente l'assicurazione per gli anziani, l'assicurazione sanitaria per gli anziani, e poi l'altra è la povertà. Per cui questi sono tipi di rischi che il mercato privato non può coprire, perché c'è un problema di inconsistenza temporale, ed è meglio il sistema pay as you go, dove la prima generazione paga quello che serve a quella seguente. E queste sono aree dove, anche se la rivoluzione dell'informazione aumenta l'informazione, la condivisibilità dell'informazione, questo è un settore che non sarà soggettato alle dinamiche che abbiamo descritto finora. Però c'è una tabella nel nostro libro dove individuiamo le aree che saranno sottoposte a queste dinamiche, quelle che non lo saranno, e si possono dunque vedere tutte le aree dove secondo noi queste cose andranno a verificarsi: assicurazione automotive sulla vita, l'assicurazione su sanitaria, eccetera. Quasi tutte le aree verranno influenzate dunque da queste dinamiche. E il quarto argomento di cui volevo parlarvi è che, mentre queste sono ovviamente delle tendenze, i partiti contano ancora, la politica conta ancora in modo abbastanza evidente. Se si è un partito che rappresenta cattivi rischi, storicamente sono i partiti di sinistra, anche se questo sta forse cambiando, non importa quale sia il partito, però se rappresenta un rischio negativo, persone con maggiori rischi, allora quali sono le politiche per cui possono spingere? Prima di tutto possono fare un'esclusione di massa, crowding out, cioè il sistema pubblico può diventare veramente valido. Alle persone piace l'assicurazione, se è una buona assicurazione pubblica, le persone sono d'accordo nel farne parte, magari preferiscono non rivolgersi al privato. Può essere che ci voglia un prezzo da pagare, dire sì, ci sarà un po' di segmentazione, le persone magari possono pagare un'assicurazione supplementare, pagare dei premi in più per essere in una posizione prioritaria, per avere una camera privata piuttosto che trovarsi in un reparto con quattro persone, e le persone possono assicurarsi in questo modo pagando di più, vogliono queste opzioni. Poi è possibile anche usare il sistema fiscale. Come partito uno può dire: bene, possiamo avere un mercato privato per l'assicurazione sanitaria, ma non vi permettiamo di uscire dal sistema pubblico, e questo ovviamente significa avere un doppio pagamento, il sistema pubblico e poi pagare anche il sistema privato, e questo ovviamente non è molto attraente. La terza cosa che si può fare è regolamentare i mercati assicurativi privati e farlo direttamente e dire alle aziende: voi non potete, non avete il permesso di usare certi tipi di informazioni per le sottoscrizioni. E questo succede, ci sono delle leggi che dicono in molti paesi non è possibile usare la tecnologia DNA, l'informazione DNA per scopi di sottoscrizione. Ci sono molti paesi che hanno questo tipo di legge, però queste leggi hanno bisogno di maggioranze, devono essere approvate in Parlamento, e non è assolutamente chiaro se queste maggioranze continueranno ad esistere, per cui quello che cerchiamo di fare nel libro è di capire quali sono le condizioni in cui ci saranno delle maggioranze a favore di questo tipo di leggi, o quelle che permetteranno le informazioni essere utilizzate, anche quelle che riguardano il DNA. Ed è qui che ho delle brutte notizie per voi. Qui si tratta di capire se la maggioranza della popolazione ha alto rischio o basso rischio. Questa è una distribuzione del rischio, per cui se una maggioranza è di basso rischio, allora la maggioranza può beneficiare dal sistema privato, perlomeno dal punto di vista del proprio interesse privato. E sappiamo che le distribuzioni di rischio hanno questo aspetto, cioè la minorità è una tipologia ad alto rischio, e non vediamo perché ci possa essere un sostegno per la frammentazione. Per cui è un argomento contro la frammentazione dei pool di rischio, e di tipo normativo. Dal punto di vista politico non si può presumere che possa avere la meglio. E dunque non è il tipo di logica che ci ha portato al welfare state, sarebbe una logica totalmente nuova e diversa, perlomeno secondo la nostra narrativa. E questo mi spaventa un pochino, perché se riflettiamo a quello che fanno le democrazie moderne, c'è una bellissima espressione che Paul Krugman utilizza spesso, anche se non lo sia, e cioè le democrazie moderne sono delle democrazie con un esercito, per cui se guardiamo i loro budget sono praticamente welfare state e basta, c'è un po' di difesa, ma tutto il resto è welfare state nelle democrazie moderne, e si tratta di gestire i rischi, dare le pensioni, dare soldi ai disoccupati. Cioè lo Stato moderno è incredibilmente coinvolto nel gestire i rischi delle persone, allocarli, prendere dai più fortunati per darlo ai meno fortunati, per cui questo pooling di rischio che fa il welfare state è una funzionalità molto importante delle democrazie moderne. E se questa funzione sparisce per via dell'informazione, questo porterà alla richiesta di opzioni private, segmentazioni, e dunque parte molto importante di quello che sono le democrazie moderne, quello che le tiene insieme, questo temo che si potrà erodere. Per cui cito qua alcuni grandi pensatori: Putnam suddivide tra il capitale sociale bonding, cioè se dei gruppi sentono di avere una causa comune, questa sensazione viene dall'essere tutti uguali, avere l'impressione di essere tutti uguali, stessa etnia, parlano tutti la stessa lingua, e questo può portare ad una sensazione di solidarietà sociale per il gruppo, e questo ha spesso anche conseguenze negative. Ritiene anche che ci sia un capitale positivo, quello che crea un ponte, e il risk pooling porta a creare un capitale sociale ponte, cioè sentiamo collegamenti con altre classi, altri gruppi di rischio, perché contiamo su di loro, e direi che è esattamente quello che fa il risk pooling. Il risk pooling funziona se i rischi buoni e cattivi sono nello stesso pool, ma non funziona se tutti sono nello stesso pool. E Durkheim, che ha scritto questo prima del welfare state, è un'idea simile. Durkheim scriveva che la solidarietà sociale è quella che troviamo nelle piccole società tribali, dove sono tutti uguali, tutti omogenei, e lui questo la chiama la solidarietà meccanica, e questo lo contrappone alla solidarietà sociale che emerge nelle società che sono moderne, che sono grandi, eterogenee, che sono caratterizzate dalla divisione del lavoro. E la ragione per cui sentiamo solidarietà gli uni per gli altri, come dice lui, è che dipendiamo gli uni dagli altri e abbiamo una fiducia reciproca negli altri. Io mi fido degli agricoltori che fanno un lavoro diverso dal mio perché poi mi danno da mangiare, per cui il risk pooling è una delle cose che rafforza la solidarietà organica, perché porta a questa interdipendenza tra diverse classi. Io pago i contributi in modo che gli anziani abbiano le loro pensioni, per cui se questa messa in comune dei rischi rafforza la solidarietà organica. Però se questo andrà scomparendo, secondo me la solidarietà sociale l'avrà dura in futuro. Per cui grazie per avermi invitato, grazie per questo bellissimo evento. Grazie Philip per le tue parole di grande ispirazione. Sono sicuro che ci saranno delle domande che possono essere poste sia in inglese che in italiano. Buonasera professore. È stato veramente interessante ascoltarla. Io avrei due curiosità. Prima di tutto, lei ritiene che questa linea di pensiero può essere seguita anche in paesi diversi dagli Stati Uniti, per esempio quando si tratta di digitalizzare dei servizi pubblici e dare disponibilità di informazioni? La seconda domanda riguarda l'argomento principale, da quello che ho capito, è che stiamo passando da una situazione di informazione asimmetrica verso una maggiore simmetria, per cui una maggiore conoscenza dei rischi. Per cui la mia domanda è: come in questi casi affrontate l'argomento del divario digitale? Perché, come la vedo io, è vero forse che maggiore conoscenza di rischio portano alla polarizzazione, ma forse soprattutto perché c'è un gruppo di persone che non hanno accesso alle informazioni che riguardano il rischio, per cui questo è vero, però ho qualche dubbio rispetto all'omogeneità dell'informazione, considerando il divario digitale e le differenze rispetto al rischio nella stessa città, nello stesso paese o tra diversi paesi più o meno sviluppati. Grazie. Vogliamo raccogliere qualche domanda? Bene, grazie. Dunque, si tratta di domande molto interessanti, grazie. Tutti i miei esempi sono basati sugli Stati Uniti perché è la situazione che conosco meglio, ma è un argomento comparativo, il libro è comparativo anche, non ho cercato. Comunque è un libro teorico ed empirico, allo stesso tempo la parte empirica sono gli aneddoti che vi ho descritto, ma stiamo anche cercando di fare delle ipotesi, testarle usando dati comparati, e la sfida principale, comunque è stata un'importante sfida, però è stato anche divertente lavorare questo progetto perché è incredibilmente difficile misurare l'informazione e per definizione è incredibilmente difficile misurare l'informazione privata, perché come ricercatori non riusciamo ad osservare, per cui cerchiamo diverse modalità per farlo. Ma sì, noi riteniamo che questo succede in tutti i paesi, sicuramente tutti i paesi che hanno dei welfare state già tradizionalmente, per cui riteniamo che tutti questi paesi saranno influenzati da questi scenari, i paesi che non hanno ancora welfare state. Se fossimo 140 anni fa, quando non c'era ancora uno stato welfare, e avessimo le informazioni che abbiamo oggi, allora non esisterebbe un welfare state, non ci sarebbe, basta. O perlomeno posso anche capire perché avremmo delle soluzioni private, sarebbe molto poco egalitario questi stati welfare risk pooling che abbiamo noi, spostano molti soldi, ma questo non è il loro scopo. Loro spostano soldi dai fortunati ai meno fortunati, ed è per questo che si spostano i soldi, non perché mandiamo dei messaggini e diamo dei soldi ai poveri. Non è questo lo scopo del welfare state. Se avessimo tutte queste informazioni, non avremmo questo effetto ridistributivo storico del welfare state. E la seconda cosa è questa: che cosa dire delle persone che non partecipano a questo processo? Ma il libro l'abbiamo scritto con l'idea che c'è questa informazione asimmetrica: l'individuo ha inizialmente più informazione che non la società assicurativa, e si va verso un mondo dove hanno accesso alle stesse informazioni sia gli uni che gli altri, e secondo me le cose stanno peggiorando. Quando una società assicuratrice sa più di voi di quanto non sappia io, Google per esempio ha tutte le mie email dei 15 anni fa, ha tutti i miei dati di 15 anni fa, e queste società assicurative hanno accesso alle mie cartelle cliniche di 20 anni fa. Io non ricordo le mie radiografie, non ricordo quando sono stato malato, inoltre non ho anche tutti gli altri dati. La mia storia anamnesi medica è interessante solo se posso raffrontarla a quella di altri, in modo che possa fare delle deduzioni sull'essere un buono o un cattivo rischio per un assicuratore. Per cui magari non si è presenti su Facebook o Twitter, comunque i vostri dati ci sono. Per cui sicuramente negli Stati Uniti la vostra anamnesi è nel cloud se si va da un medico, a meno di non andare mai da un medico. Per cui non è possibile uscire dal sistema, non è possibile fare un opt-out negli Stati Uniti. Lo stesso penso sia vero in Italia, so che è vero anche in Italia. Ci sono queste società di valutazione del credito che sanno, che hanno un modello che dice questa è una persona che merita rischio o no, e c'è un punteggio, e questo determina quanto si paga in termini di interesse se si chiede un prestito. E nessuno mi ha mai chiesto se volevo farne parte di questo sistema. Hanno raccolto i miei dati, anzi non posso neanche uscirne da questa aggregazione di dati come negli Stati Uniti. Se si fa domanda per una polizza sulla vita, c'è un Medical Information Bureau, MIB, che raccoglie tutti questi dati, queste domande di assicurazione vita, per cui se si poi fa una domanda un anno dopo possono confrontare la richiesta, se si è dimenticato di dire che si fuma nel primo, e insomma non è possibile uscirne da questo cerchio di informazioni. Non è che io sia molto attivo su social media, mia moglie non usa più le carte di credito da quando ho scritto questo libro, paga tutto in contanti. Comunque è difficile, è veramente difficile, e penso che se si cerca di uscire dal sistema non si avrà più accesso a certi prodotti. Si potrebbe dire a una società assicuratrice: io non vi permetto di avere accesso ai miei dati medici, e questo vi mette in una categoria veramente bassa, vi rende assolutamente non assicurabile. Per cui non è che sia un processo molto volontario, perlomeno come la vedo io. Buongiorno, avrei una domanda su due argomenti. Prima di tutto, la società che invecchia, ci sono molte persone che diventano sempre più anziane, ma c'è anche un problema di sovrapposizione delle generazioni con problemi pensionistici, sanitari, eccetera. Non so se il governo sta facendo del suo meglio. E poi la domanda riguarda il suo libro, cioè come può il big data aiutare i governi? Se ho capito bene la prima domanda, ci troviamo, la struttura demografica delle nostre società, che ci sono tante persone anziane che ricevono pensioni, e come ho detto la domanda è: ci saranno maggioranze politiche che cambieranno questi sistemi che abbiamo attualmente in vigore? Se pensiamo al sistema pensionistico, soprattutto in società come l'Italia, dove c'è veramente una piramide inversa in termini di persone anziane, persone giovani, allora le maggioranze non saranno a favore del cambiare lo status quo e voteranno per i partiti che prometteranno pensioni generose, eccetera. Però questo è un qualcosa abbastanza breve termine, ci saranno delle condizioni in cui ci saranno, e poi ovviamente gli anziani voteranno di più, i giovani di meno, insomma ci sono questi fattori e non è che tutto questo si tradurrà subito in politiche, ma secondo me metteranno su pressione, sotto pressione certe maggioranze che si troveranno ad essere meno favorevoli a questo pooling del rischio e può darsi che eventualmente ci saranno delle maggioranze che vorranno cambiare le politiche, magari non per le pensioni adesso, ma forse per l'assicurazione contro la disoccupazione. Questa era la prima domanda. La seconda riguardava i big data, se può essere usato per gestire i rischi. Questa è un'ottima osservazione. C'è un aspetto positivo, è anche molto invasivo il big data, per cui le società assicuratrici sanno, anche questo si basa sulla mia propria esperienza, alla Ohio State University abbiamo un'assicurazione privata universitaria e hanno negoziato questa polizza con una società assicuratrice che ci incoraggia a vivere una vita più sana, per cui una volta all'anno mi fanno tutti gli esami, mi pesano, mi misurano la girovita, insomma è una cosa molto molto invasiva, non so neanche perché lo faccio, perché mi permette di risparmiare $20 al mese, comunque è come fosse una situazione un po' da Grande Fratello, dove il governo, cioè gli altri che pagano per te, ti dicono tu non puoi bere, non puoi sciare, non puoi fumare, e questo è incredibilmente invasivo. Storicamente è una situazione che abbiamo, perché prima del welfare state avevamo le società di soccorso mutuo, un certo numero di persone normalmente della stessa etnia, nella stessa regione, avevano gli stessi problemi, volevano una protezione sociale, non ce n'era, per cui si riunivano e dicevano benissimo, creiamo un sistema di protezione sociale, se ci si ammala si ha un contributo, se mi ammalo io, e tutti contribuiscono al pool, e questo è esistito in molti paesi su vasta scala prima del welfare state, per cui se qualcuno rimaneva a casa veniva qualcuno e bussava alla porta e controllava cosa era successo, per cui molto invasivo come sistema. Io ricevo queste email che mi dicono siamo d'inverno, vai a fare una corsetta in modo che tu possa poi abbuffarti di tacchino a Thanksgiving. Sono dei messaggi che odio, però mi arrivano, per cui anche come per la guida è possibile diminuire il numero complessivo di incidenti se internalizziamo, però ci sono dei rischi che sono oltre il mio controllo. A volte ci sono dei geni cattivi e ci si ritrova con un tumore, per quanto uno possa aver fumato, bevuto, insomma è proprio sfortuna. E lì è totalmente invasivo la situazione. Grazie. Per cui tre punti domande. La prima riguarda il fatto che il settore assicurativo non si preoccupa tanto. Abbiamo casi, per esempio, guidare di notte, rischio più alto, ma ci sono delle persone che devono guidare di notte perché devono guidare di notte, devono lavorare di notte, per cui potremmo stabilire uno standard con un precedente storico, che dire anche queste cose non tanto invasive possono andare male perché hanno una lunga coda, sono piccole cose che vediamo ma non ci si può fare niente, questo può essere considerato un precedente storico. Seconda cosa è se la misurazione del rischio è trasversale, tutti i rischi come i grafici che lei ci ha mostrato, e forse si potrebbe dire che oggi è questa la distribuzione proprio per via del welfare state. Se il welfare state non esistesse, non sarebbe questa la distribuzione. Terzo punto, che io sappia, il modo in cui ci siamo organizzati politicamente ad oggi è che sapevamo che appartenevamo a un gruppo. Adesso ci sono società che sono quelle che analizzano i propri dati e sono loro che vi sottodividono in gruppi cui non si sa di appartenere, per cui se c'è questa discriminazione non si è a conoscenza del gruppo in cui si è stati classificati e non si conoscono gli altri del gruppo, perché in questo modo non ci si può organizzare politicamente, per cui potremmo forse costringerli ad esporre l'esistenza di questi gruppi. Sì, queste sono cose molto interessanti. Non abbiamo più tempo, per cui prendo ancora una domanda. Comunque è una domanda affascinante questa. Non è del tutto vero che non si sa in che gruppo ci si trova, e anzi può essere un qualcosa che dà una motivazione politica, un esempio dagli Stati Uniti, dalla California, dove per esempio se si è un guidatore che ha tutte le stesse caratteristiche ma si vive in un certo codice postale, un certo CAP, allora il premio è molto più alto, e questo le persone lo sapevano. Si chiama la tassa del ghetto, cioè si vive in un quartiere dove ci sono altri cattivi guidatori, per cui ci sono 50 guidatrici che non guidano bene, e questo fa sì che tutti gli altri pagano di più, per cui le persone lo sanno e si arrabbiano molto. Adesso non so se possano fare dei confronti tra i premi per l'assicurazione vita, credo di no, ma sarebbe molto difficile organizzare lamentele in merito a appunto come si è stati classificati, e questo forse peggiorerebbe ulteriormente le cose, perché tanto non si potrebbe cambiare niente. La seconda domanda riguardava la distribuzione del rischio. Io vi ho detto che è appesantita verso il basso, e noi questo lo sappiamo. Insomma, ho cercato da tempo di capire l'aspetto di queste cose, ed è molto difficile, perché il rischio è un qualcosa di probabilistico, per cui il rischio è la probabilità che succeda qualcosa di negativo, e poi succede qualcosa di negativo, lo si osserva, ma questo non vi dice molto rispetto alla distribuzione della probabilità. Per cui recentemente ho cominciato a guardare le valutazioni delle persone, chiedendo loro qual è la probabilità che ti capiti una cosa negativa, e ha sempre questo tipo di distribuzione. Nelle distribuzioni del rischio probabilmente fino a un certo punto sono il prodotto del welfare state come lo conosciamo noi, per cui penso che anche se le persone possono avere delle buone ragioni per entrare in un sistema privato abbandonando il sistema di welfare, credo che ci saranno però delle esitazioni, per cui penso che per il momento non succederà, ci sarà una pressione per segmentare, per privatizzare, per frammentare, ma le persone ci penseranno due volte prima di abbandonare il sistema pubblico. Se io sono un buon rischio e mi dico ma io voglio fare un'assicurazione sanitaria con questa società, ma cosa succede se la società fallisce? Voi avete pagato anni e anni di contributi quando stavate bene, eravate in buona salute, e dopo 30 anni avete bisogno della copertura sanitaria e la società non esiste più. Però a quel punto lì forse sarebbe meglio avere l'assicurazione pubblica, per cui ci saranno diverse forze contrastanti, ne ho citato qualcuna nel libro, però penso che la tendenza, la richiesta di frammentazione, segmentazione, privatizzazione esisterà, lo vediamo già in molti paesi, credo che molti welfare state si stanno già trasformando in questo modo e questa è dunque una dinamica davvero importante per capire quello che sta succedendo. Allora, a questo punto ringraziamo il professor Rehm per questa sua conferenza davvero affascinante. Grazie.
E grazie a tutte e tutti per essere qui e ai prossimi eventi di Biennale Tecnologia. E come sapete ce ne sono molti da adesso fino a domenica. A presto, grazie ancora.